Capitoli 6 e 7, che sono anche dal punto di vista testuale, dicevo, dei capitoli un po' complicati, un po' scoordinati, con delle aggiunte, però poi il risultato finale è abbastanza chiaro e paradossalmente ha una struttura che ci aiuta molto. L'ho riassunta sul cartellone in modo che non ci chiediamo che versetto hai detto, quando, com'è, controllate lì. Allora, questi due capitoli sono costruiti come un racconto di cantastorie, proprio il loro genere letterario è quello del racconto di cantastorie, cioè c'è un titolo e delle scene che vengono illustrate una dopo l'altra. Per noi è un po' difficile seguire questo tipo di struttura, perché noi siamo ormai tutti dentro una cultura dell'immagine. Per noi una storia ha una continuità, quella che si chiama unità di luogo e di tempo, una continuità di immagine come un film, per capirci, e fatichiamo abbastanza a seguire invece la dinamica di una storia che funziona come delle diapositive, cioè come delle scene una dopo l'altra. Ma qui la dinamica e il ritmo è proprio questo, sono tre scene ripetute due volte, c'è un parallelismo, c'è un capitolo, il capitolo 6, che ha un prologo e tre scene, e il capitolo 7 che ha un prologo, un titolo, un prologo vuol dire un titolo e tre scene, più un epilogo che rompe il parallelismo, cioè più una piccola conclusione. Qui sul cartellone ho scritto a mo' di esempio, cioè per spiegarmi, il capitolo 6 riguarda gli angeli e il capitolo 7 riguarda gli uomini. Cioè, nel capitolo 6 il compagno Raffaele racconta in anticipo quello che accadrà, nel capitolo 7 Tobia, il giovane, fa le prove, ma forte del racconto che ha già sentito, sa già che cosa deve succedere e lui che cosa deve fare. Per questo il capitolo che la Bibbia di Gerusalemme intitola il pesce, io lo intitolerei personalmente la parola angelica. L'angelo parla e racconta, ma raccontando in anticipo quello che accadrà, come vedremo, provoca già un cambiamento di realtà. La parola angelica è abbastanza parente della parola di Dio. Dio disse, sia la luce, e la luce fu. La parola di Dio è completamente efficace. La parola dell'angelo passa per la mediazione degli uomini. Raffaele dice, spiegando a Tobia, e Tobia fa, e dunque la parola che l'angelo ha annunziato diventa realtà, ma attraverso la mediazione degli uomini. Allora, questa è un po' la logica generale per avere una griglia di lettura di questi due capitoli. Allora, il capitolo 6 inizia così, e questo è il prologo. Il giovane partì insieme con l'angelo, e anche il cane li seguì e si avviò con loro. È molto carino, perché di questo cane non avevamo saputo niente, non c'era prima. Il giovane, l'angelo, e anche il cane partì con loro. A me sembra che è come se quello che sto per dire non è una spiegazione, è una sollecitazione che questa cosa mi ha fatto venire in mente, no? Funziona un po' come il racconto di Elia all'Oreb, che viene svegliato e nutrito dall'angelo che gli dà il pane, e che nelle icone viene nutrito da un corvo che non è esattamente un angelo. Allora mi pare che qui sia un po' così, che questi angeli, c'è un po' il rischio che ce li immaginiamo troppo belli, luminosi, straordinari, eccezionali, e dunque poi la Bibbia ce li traduce o ci mette a fianco delle figure di quelle che più ordinariamente incontriamo, cani, corvi, robe normali, compagnie secondarie ma non meno significative, no? Come a dirci, attenti, non cercate angeli straordinari, no? Non cercate angeli troppo trasparenti, luminosi, belli, no? Guardate con attenzione i cani. i corvi, gli ospiti un po' antipatici, come dicevamo stamattina, no? Cioè, guardate con attenzione quello che vi capita sotto mano, potrebbe essere un angelo. Camminavano insieme finché li sorprese la prima sera. Allora si fermarono a passare la notte sul fiume Tigri. Il giovane scese nel fiume per lavarsi i piedi, quando ecco un grosso pesce balzò dall'acqua e tentò di divorare il piede del ragazzo, che si mise a gridare. Ma l'angelo gli disse: "Afferra il pesce e non lasciarlo fuggire". Il ragazzo riuscì ad afferrare il pesce e a tirarlo a riva. Gli disse allora l'angelo: "Aprilo e togli nel fiele il cuore e il fegato, mettili in disparte e getta via invece gli intestini. Il fiele, il cuore e il fegato possono essere utili medicamenti". Il ragazzo squartò il pesce, ne tolse il fiele, il cuore e il fegato, arrostì una porzione di pesce e la mangiò. L'altra parte la mise in serbo dopo averla salata. Poi tutti e due insieme ripresero il viaggio finché non furono vicini alla media. Allora il ragazzo rivolse all'angelo questa domanda: "Azzaria, fratello, che rimedio può esserci nel cuore, nel fegato e nel fiele del pesce?" Gli rispose: "Quanto al cuore e al fegato, ne puoi fare suffumigi in presenza di una persona, uomo o donna, invasata dal demonio o da uno spirito cattivo, e cesserà in essa ogni vessazione e non ne resterà più traccia alcuna. Il fiele, invece, serve per spalmarlo sugli occhi di uno affetto da albugine, si soffia su quelle macchie e gli occhi guariscono." Vabbè, no? Abbiamo Sara tormentata da un demonio e un vecchio padre cieco. A cosa serve il pesce? A cacciare i demoni e a ridare la vista. Ok. Ma questo è il prologo. Il prologo è, lo traduco con termini forse che ci sono più abituali, per dirlo un po' velocemente, c'è un kairos, c'è un'occasione. Solo non tardare, fai in fretta. Un'occasione che va afferrata, ma l'occasione è una paura. Il ragazzo grida, è spaventato e l'angelo dice: "Afferra il pesce". Forse le nostre paure sono il grande Kairos. Dove c'è una paura c'è un Kairos? Questa mi sembrerebbe una buona domanda, no? Il segnale di un passaggio di un angelo e di un'occasione della grazia è una paura? Forse bisognerebbe cominciare a ragionare al contrario, no? Invece di chiedermi cos'è questa paura, perché ho paura, eccetera, forse bisognerebbe cominciare a ragionare un po' secondo la Bibbia e dire: ok, quello che vedo è una paura, dunque quello che non vedo è un angelo. È un'occasione da afferrare. Per di più, appunto, i pesci non sono la cosa più facile del mondo da afferrare, sgusciano via, sono di un altro ambiente, no? Vivono in acqua, non in terra. Le nostre paure non ci sono mai sorelle, vengono da altrove. Il viaggio è metafora dell'andare altrove, di ciò che ci incontra avvenuto da altrove, no? Allora, il titolo è: c'è una parola di un angelo che di fronte alla mia paura dice: "Afferra, metti da parte, serve, è utile, guarirà". Questo è il titolo, il prologo, no? E poi ci sono tre scene. La prima, i versetti 10-13. Raffaele disse al ragazzo: "Fratello Tobia", gli rispose Ecco, mi riprese: "Questa notte dobbiamo alloggiare presso Raguele, che è tuo parente", e gli racconta la storia di Sara. "Tu hai diritto di sposarla. Ascoltami, fratello, io parlerò della fanciulla al padre questa sera perché la serbi come tua fidanzata. Quando torneremo da Raghe faremo il matrimonio. So che Raguele non potrà rifiutarla a te o prometterla ad altri, egli incorrerebbe nella morte secondo la prescrizione della legge di Mosè, poiché egli sa che prima di ogni altro spetta a te avere sua figlia. Ascoltami dunque, fratello, questa sera parleremo della fanciulla e ne domanderemo la mano. Al nostro ritorno da Raghe la prenderemo e la condurremo con noi a casa tua". Nessuno finora aveva parlato di un matrimonio. Si stava cercando il denaro, ce ne siamo quasi dimenticati. Ancora l'angelo qui dice: ok, gli parliamo, poi andremo a prendere il denaro, poi torniamo. Poi, come si vede nel capitolo 7 e 8, ci si perde questa cosa, lo sposalizio è subito, il matrimonio diventa urgente, è la parola di benedizione. Tutta questa storia su Sara è il progetto dell'angelo, la parola potente dell'angelo. Lui dice accadrà così così, e lo fa mettendosi sul piano di Tobia di Tobi, è tuo diritto, e secondo la legge di Mosè non può rifiutartela, perché se te la rifiutasse violerebbe la legge. Cioè, si mette in un modo che Tobia possa capire di che cosa lui sta parlando. Seconda scena, 14, versetti 14-15, Tobia disse: ho sentito dire che essa è già stata data moglie a 7 uomini ed essi sono morti. Ci sono di nuovo due versetti in cui torna il tema dei cadaveri e della morte. È come un arretramento, un tornare indietro ai capitoli precedenti. Tobia ha paura. E poi c'è la terza scena, 16-19. Raffaele dice: hai forse dimenticato i moniti di tuo padre? Non ti preoccupare, sta tranquillo. Quando però entri nella camera nuziale, prendi il cuore e il fegato del pesce e mettine un poco sulla brace degli incensi. L'odore si spanderà, il demonio lo dovrà annusare e fuggirà e non comparirà più intorno a lei. Poi, prima di unirti con essa, alzatevi tutti e due e pregate, supplicate il Signore del Cielo perché venga su di voi la sua grazia e la sua salvezza. Non temere, essa ti è stata destinata fin dall'eternità, sarai tu a salvarla. Ti seguirà e penso che da lei avrai figli che saranno per te come fratelli. Non stare in pensiero. Attenzione all'ultimo versetto, il 19. Quando Tobia sentì le parole di Raffaele, seppe che Sara era sua consanguina della stirpe della famiglia di suo padre, l'amò al punto da non saper più distogliere il cuore da lei. Non l'ha ancora vista, sa di lei solo il male possibile, cioè che i suoi mariti muoiono. Allora, in queste tre scene c'è veramente questa dinamica della parola angelica. Una parola che giunge d'altrove, che ci racconta come andrà a finire la storia, che ci spiega il Kairos favorevole e che non solo dice ma fa, cambia il cuore di Tobia. Chiede a Tobia di bruciare il fegato, fare, cioè Tobia non è tagliato fuori, non è che l'angelo fa, l'angelo gli spiega cosa deve fare e lui farà. Si fiderà di questa parola angelica, anzi si fida di questa parola angelica al punto che non riesce più a distogliere il cuore da questa Sara. Possiamo dire che le parole degli angeli cambiano i cuori e i cuori cambiano la storia? O è solo un pensiero romantico? Perché poi in fondo quello che cambia la storia è il potere, l'economia, le decisioni politiche. Certo, la parola angelica strappa via Tobia dai discorsi del tema della morte e riparla di grazia, di benedizione, di salvezza, di vita. Chiama di nuovo fuori. E poi c'è il capitolo 7, che è molto carino, perché Tobia prova, fa le sue provette a seguire la parola dell'angelo. Quando fu entrato in Ecbatana, Tobia disse: fratello Azaria, conducimi dritto da nostro fratello Raguele. Egli lo condusse alla casa di Raguele, che trovarono seduto presso la porta del cortile, lo salutarono per primi ed egli rispose: salute fratelli, siate i benvenuti. E comincia questa storia, il primo dato è il riconoscimento. Quanto somiglia questo giovane a mio fratello Tobi? Edna domandò loro: di dove siete? Siamo deportati a Ninive. Disse allora: conoscete nostro fratello Tobi? Riprese: vive, sta bene. Tobi aggiunse: è mio padre. Allora, il problema era come mi riconosceranno. Raguele l'ha guardato in volto e ha detto: assomiglia a Tobi. E non c'è bisogno di documento, non c'è bisogno di niente e si viene riconosciuti. Ma le feste sono ancora abbastanza lutti. Raguele piange. Piange sulla lontananza, piange sull'esilio. E al massimo, quello che succede è che Raguele dice: mangia, bevi e sta allegro per questa sera, perché domani non si sa cosa succede. Le feste non sono ancora feste. Non sarà come la festa del matrimonio che si racconterà al capitolo 14. Sono ancora a metà tra le feste e i lutti. con la preoccupazione di un futuro, di una figlia che non riesce ad avere marito, dunque che non garantisce discendenza, di una lontananza da Tobi, dell'esilio che incombe. E allora Tobia, slanciatissimo, forte della parola angelica, dice, versetto 12, ma Tobia disse: non mangerò affatto né berrò prima che tu abbia preso una decisione rispetto al matrimonio. Si fa coraggio e forza la mano agli eventi. Non ha ancora visto niente, non ha visto Sara, non ha visto i miracoli del pesce, non ha visto niente, ma forte della parola angelica forza la realtà. E c'è questo epilogo, versetti 13-17. Raguele chiamò la figlia Sara, e quando essa venne la prese per mano e la affidò a Tobia con queste parole: prendila, secondo la legge e il decreto scritto nel libro di Mosè ti viene concesso in moglie, tienila, e sana e salva conducila da tuo padre, il Dio del cielo vi assista con la sua pace. Chiamò poi la madre di lei e le disse di portare un foglio, estese il documento di matrimonio, secondo il quale concedeva in moglie a Tobia la propria figlia, in base al decreto della legge di Mosè. Dopo di ciò cominciarono a mangiare e a bere. Poi Raguele chiamò la moglie Edna e le disse: sorella mia, prepara l'altra camera, conducila dentro. Essa andò a preparare il letto della camera come le aveva ordinato e vi condusse la figlia. Pianse per lei, poi si asciugò le lacrime e disse: coraggio figlia, il Signore del cielo cambi in gioia il tuo dolore, coraggio figlia, ed uscì. C'è questo prologo sospeso, i due non sanno bene. Vedremo che nel capitolo seguente, quando Tobi si ritira in camera con Sara, tanto per portarsi avanti col lavoro, cominciano a scavare la tomba. Cioè sono molto incerti tra l'idea che forse questa sia il vero passaggio, la benedizione, la possibilità finalmente di farcela, e il dire: no vabbè, troppe volte, no? Loro non hanno sentito l'angelo, si sono fidati di Tobi. Tobi ha sentito l'angelo. Allora la parola angelica è una catena, si diffonde, si chiama comunione dei santi, no? Chi ha ascoltato l'angelo parla da angelo, forza la realtà, cambia i cuori. Forse potete divertirvi, se avete voglia, appunto ricopiando lo schema dei versetti, a fare paralleli e confronti delle scene e a vedere, a cercare, no, nei versetti la corrispondenza, no? L'angelo fa progetti certi, Tobia esegue incerto, non osa, non sa, non... ma giocano di squadra, Cioè la cosa che Tobia ha deciso è che si mette dalla parte di questo suo compagno sapiente che gli ha detto afferra il pesce. Da lì in poi sta con il suo compagno, gioca di squadra. Le nostre compagnie nella fede a volte sembrano più cani che angeli, effettivamente, però bisognerebbe che noi ci chiedessimo se gli chiediamo, per esempio alle nostre esperienze ecclesiali, quello che gli va chiesto, una parola angelica e l'occasione, il kairos, o che cosa ci aspettiamo che ci diano. Sulla base di che cosa, ad esempio, le nostre chiese ci danno, noi decidiamo di metterci dalla parte delle nostre chiese, di fare gioco di squadra con le nostre chiese. In fondo quello che Raffaele dà è abbastanza poco, è una promessa, non è ancora una realtà. La realtà si avrà quando Tobi si mette dalla sua parte e comincia a agire in questa direzione, ed è Tobia che agisce, non l'angelo. Allora io credo che una domanda seria, anche riferito per chi c'era alla chiacchierata di ieri sera, è: che cosa ci aspettiamo dalla nostra compagnia? Secondo elemento di ordine un po' generale, mi colpiscono molto questi due capitoli, perché mi consolano spesso, no? Sono due capitoli un sacco indaffarati, si va, si viene, si parla, si discute, si prepara una festa, si piglia un pesce, si cucina, e c'è il cane che gira, cioè c'è tutto, no? E abbattono un po', mi pare, il nostro mito che per le cose serie, per l'ascolto della parola, per cogliere l'occasione, ci va la quiete, il tempo, tutte le cose che funzionano, no? Il pesce passa e tenta di morderci e può essere afferrato lì dove abbiamo i piedi sporchi, no? In mezzo a due capitoli molto indaffarati. C'è un sacco da fare, non c'è tanto tempo, c'è forse anche un po' di agitazione inutile, ma c'è comunque un pesce che passa, l'occasione favorevole. Io personalmente credo che questo, in questo tempo della storia in modo particolare, in questa epoca della cristianità, sia il grande problema, no? E spesso noi viviamo in un cristianesimo che sa o pensa di saper bene quali sono le cose giuste e quelle sbagliate, quelle buone e quelle cattive, ma che non sa afferrare i pesci, che combatte sempre un'altra battaglia, che sta sempre bagnandosi in un altro fiume rispetto a quello che ci abbiamo davanti, no? E credo che ognuno di noi ha un po' tentato di fare così, no? Che forse la grande vigilanza è quella nell'afferrare quel pesce lì, quello che ci è dato per oggi, in un tempo indaffarato e un po' confuso. Una vita adulta nella fede comporta che uno sia adulto, dunque ci abbia da fare, c'ha tante cose di cui occuparsi. Sì, quando appunto, ovviamente ognuno di noi fa come gli pare, ma quando io dico forse di questo potete rileggerlo, eccetera, eccetera, perché io penso che come Tobia dobbiamo fare gli esperimenti, cioè che può essere molto bello ascoltare qualcuno che commenta la scrittura e magari ci dà degli spunti, delle idee nuove, ma la questione è poi lavorarci su questi testi, no? Cioè lasciare andare a cercare il suono che ci riguarda, no? Quindi ad esempio secondo me questi due capitoli sono molto densi di singoli versetti interessanti e di paralleli molto interessanti su questo schema, no? Perché si vede come agiscono gli angeli e come agiscono gli uomini in modo differenziato. E dunque buon lavoro. Sì.
Perché il versetto 13 lungo 5-6 righe e tutti gli altri versetti sono in genere una sola riga?
Per questa questione che ti dicevo prima del caos testuale di questo testo, per esempio, una delle questioni è quando si sono trovati dei pezzi su manoscritti altri, sono inseriti senza cambiare la numerazione, perché, ad esempio, non so, nel libro di Daniele si hanno due numerazioni, tre numerazioni in alcuni punti, quindi c'è un pasticcio con i versetti pazzesco, alcuni numeri di versetto mancano, eccetera, compatibilmente i manoscritti. Qua sul libro di Tobia spesso ci sono dei versetti lunghissimi perché sono delle già molto antiche inserzioni in cui, non volendo cambiare la numerazione, si è aggiunto un pezzo e si è lasciato tutto sotto quel numero. La vicenda testuale di questi libri, in particolare di Tobia, ma di due o tre anche altri, è veramente complicatissima, perché appunto, come dicevo un po' il primo giorno, forse tu non c'eri Paolo, sono libri che sono stati riconosciuti canonici molto tardi, si chiamano deuterocanonici, e quindi il testo è stato fissato molto tardi, no? Nell'antichità non c'era l'idea di fissare un testo, perché il testo era per lo più orale, solo un testo sacro, fissato, riconosciuto come ispirato, eccetera, eccetera, veniva un po' bloccato, tutto il resto, la trasmissione era abbastanza elastica. Più tardi sono riconosciuti come canonici i testi, più normalmente la loro storia testuale è complicata, perché vengono sì tramandati, ma con una certa elasticità e libertà, quindi con varianti, con pezzi in più, con pezzi in meno. Sì.
Il calcane, no? Dicevi, ho capito cosa devi dire, però che cosa vuol dire? Cioè, mi sembra di aver capito che l'angelo c'era già, era l'angelo.
Sì.
Il cane è per dire che insomma, la vicinanza di Dio ha sembianze diverse.
Sì, no, questa era una considerazione che facevo io. Qui probabilmente dal punto di vista storico è solo che si uniscono delle storie diverse, forse nell'altra storia c'era un cane fin dall'inizio ed è rimasto quel pezzo lì, nella disattenzione del redattore che non si è ricordato di cancellare dappertutto il cane. Cioè, dal punto di vista della storia del testo, questo è semplicemente uno dei tanti segnali, è come nel libro dell'Esodo in cui tu trovi al capitolo 13, il primo versetto che dice: quando fu detto al faraone che gli ebrei se ne erano andati, no? e al versetto 5, cioè tre righe sotto, trovi quando il faraone fece cacciare gli ebrei, no? Avendo il faraone appena fatto cacciare gli ebrei, solo che noi ce l'abbiamo talmente nelle orecchie che ci sembra che fili, in realtà non fila per niente, no? Allora, è esattamente lo stesso problema di tipo letterario, quindi come questione storica, diciamo, storico-testuale. E poi ovviamente qui, per esempio, i commenti dei padri in alcuni casi ti fanno morire, perché hanno questa logica di lettura della scrittura per immagini e dunque hanno 740 tipi di spiegazioni possibili sulla simbologia del cane, eccetera, eccetera. Quindi di per sé puoi dire praticamente tutto. L'evocazione che dava a me appunto è sulla pluralità di forme, no? Sul fatto che non necessariamente gli angeli appaiono in forme splendenti, no? E qui ci sono tutti e due, un bell'angelo che peraltro non sembra un angelo ma uno normale, è un cane che vaga e accompagna la faccenda, no?